ho sempre fatto così e continuerò a fare così. L'ignoranza mostrata, messa in vetrina e ostentata davanti a tutti. E l'altro esempio è quello che capita frequentemente. Pensate a un funerale, questo mi è successo qui. Un funerale dove il sacerdote evidentemente celebra, cercando di coinvolgere al massimo le persone. Solitamente io non faccio canti perché le persone vengono da tanti posti, quindi è un po' difficile avere un repertorio comune nelle varie comunità. Vado a dare la comunione, dalla folla, dalla gente, una signora si alza e intona un canto che poi ha fatto da sola perché non lo conosceva nessuno. Io ho pensato, ma io sono sacerdote, come mi capita di andare in altre parrocchie per funerali, per matrimoni, mai mi sarei permesso di immaginare o di organizzare una cosa del genere, che celebra un altro che ha organizzato e guida la celebrazione e io mi metto a cantare o a fare altro. Ma la gente ha questo tipo di atteggiamento, mentre noi dovremmo essere molto attenti, aprire il cuore a quello che il Signore insegna. Gesù ce l'ha detto: mio discepolo è chi prende ogni giorno la sua croce e mi segue. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento. Lo so che non sono cose moderne, non ve lo dirà mai nessuno, anzi diranno che l'autostima e tutte queste storie, ma noi dovremmo avere questo atteggiamento. Dio è Dio e noi dobbiamo dipendere da Lui, ascoltare Lui, imparare da Lui. Venerdì, bellissima era la lettura, che a me piace tantissimo, del profeta Amos. Diceva così il profeta: che abbiate fame e sete inestinguibile. E uno dice: mamma mia, fame e sete inestinguibile. Ma diceva il profeta: fame della parola di Dio e sete della parola di Dio. Dobbiamo essere così. Non persone che dicono, come i conterranei di Gesù: so tutto, sono a posto, a che cosa mi deve venire a dire, io sì che sono bravo. No, no, persone che dipendono dal Signore. Parla Signore, dicevano, vi ricordate Samuele nell'Antico Testamento? Parla Signore, il tuo servo ascolta. Il mio compito è questo. A me piace molto, moltissimo, il brano della visita di Gesù a Betania. Ce l'avete presente? Quando Gesù va a casa di Lazzaro, che era un suo amico, e c'erano le sorelle, Santa Maria e Santa Marta, bellissime, no? Santa Marta, questa donna forte, a me piace molto, come Santa Teresa d'Avila, questa donna che rimprovera Gesù, e non una volta solo, due. Una volta, quella volta lì che sto dicendo, l'altra volta quando muore Lazzaro. Perché quando muore Lazzaro, Santa Marta dice a Gesù: certo, fosse arrivato in tempo, Lazzaro non sarebbe morto. Invece, come dire, si è arrivato in ritardo con comodo e adesso qua è successo quello che è successo. E quella volta in casa, vi ricordate, Marta doveva darsi da fare. Perché? Perché loro erano tre: Lazzaro, Marta e Maria. E Gesù è arrivato con altri 12, che vuol dire arrivano a cena 13 persone nuove, non previste, credo anche di bell'appetito, quel momento lì. È chiaro che questa povera Santa Marta si è dovuta dare da fare. Ma mi piace molto l'atteggiamento di Santa Maria. Seduta ai piedi di Gesù, ascoltava quello che Gesù diceva. Che è un atteggiamento bellissimo per la nostra vita. Seduti vuol dire in una condizione buona, no? In una disponibilità bella per ascoltare Gesù. In quell'atteggiamento che dobbiamo avere sempre nei confronti del Signore. Come dicevo, questa fame incontenibile e questa sete incontenibile di ascoltare Dio e di imparare da Dio. Noi dobbiamo convincerci, nonostante la scienza, la tecnica, la filosofia moderna, che ormai parla, sapete, no? Di post-moderno, di post-cristiano, finito tutto già. Finito il cristianesimo, finita la modernità, adesso siamo lanciati verso dove non si sa, con questa figura dell'uomo e della donna che bastano a se stessi. No, noi dobbiamo imparare questo. Abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo imparare dal Vangelo di Gesù per la nostra vita, come vivere, come impegnarci nella nostra esistenza quotidiana. Gesù ci ha parlato di Dio, è venuto sulla terra per rivelarci le cose che noi dobbiamo sapere per salvarci l'anima. L'ha detto Lui: vi ho fatto sentire tutto quello che ho udito dal Padre mio. Noi dobbiamo stare a quello che Gesù ha insegnato e chiedere che lo Spirito Santo ci faccia sempre capire meglio le cose che Gesù ha detto. Perché Gesù ha detto: vi manderò lo Spirito che vi ricordi ogni cosa e vi insegni ancora le cose necessarie per la vostra vita. Attenzione al verbo che uso adesso. Noi pensiamo di comprendere Dio. Guardate che questo comprendere è un composto di prendere. Se una persona pensasse di acchiappare Dio, di poter spiegare Dio, di poter spiegare le cose di Dio, direbbe una grossa eresia. Perché? Perché Dio per definizione non si può comprendere. Non lo puoi acchiappare con la tua intelligenza. Dio è così, inarrivabile, inaccessibile, però ci ha fatto conoscere le cose necessarie per il nostro cammino cristiano. E allora pensare quanto è difficile, per esempio, comprendere la volontà di Dio nella mia vita. Vi sarà successo, succede a tutti, sarà successo anche a voi. Cosa faccio adesso? Cosa faccio in questa situazione nella quale mi trovo? Cosa faccio con questa persona? Come reagisco in questo momento per me stesso, per i comportamenti che ho avuto, per le cose che ho detto? Cosa faccio in relazione, per esempio, a situazioni difficili come sono quelle lavorative, di salute, mia o degli altri? Cosa faccio? Cosa dico? Imparare da Gesù. La volontà di Dio, guardate, non arriva per posta. Vabbè che le poste italiane così non arriverebbe mai. Non arriva per telefono. La volontà di Dio arriva attraverso la parola di Dio che dobbiamo conoscere e attraverso i nostri pastori, il Papa, il Vescovo, il Confessore o il Padre Spirituale traducono per me la volontà di Dio. Impariamo questa logica. Impariamo la logica di quelli che accolgono Gesù per quello che Gesù dice, non per quello che noi pensiamo, come questa gente. È il figlio di Maria, è il figlio di Giuseppe, i fratelli e le sorelle, adesso lo spiego perché ve l'ho anticipato due volte, dunque siamo arrivati a doverlo spiegare. I fratelli e le sorelle, dunque su tutto. Sapete com'è finita questa pagina di Vangelo, no? Noi abbiamo letto la versione di San Marco. Se andate a leggere gli altri Vangeli, sapete com'è finita? Che l'hanno preso, l'hanno portato sul burrone e lo volevano spingere giù per ucciderlo, perché non rientrava nel loro cliché, in quello che loro pensavano del Messia. Se voi andate, come vi auguro possa succedere nella vostra vita, se voi andate in Terra Santa, vedete che ancora Nazareth, chiaramente, è costruita proprio in una conca naturale, una specie di anfiteatro naturale. Al centro, giù al centro, c'è la Basilica dell'Incarnazione. E l'hanno portato in alto, dove c'è la chiesa, si chiama la Chiesa del Precipizio. Diciamo sul bordo di questa conca naturale, per spingerlo giù e ucciderlo, perché non era il Messia che loro pensavano dovesse essere, no? Come tante volte capita che noi pensiamo di dover dare lezioni a Dio. Ma se Dio avesse fatto così, perché Dio non fa cosa? Quante volte le abbiamo dette o sentite queste cose? Fratelli e sorelle, ci mettiamo l'anima in pace, no? Perché noi sappiamo che abbiamo un dogma nella nostra religione, un dogma vuol dire un principio, che è quello della perpetua verginità di Maria. La Madonna era vergine quando ha concepito per opera dello Spirito Santo, è restata vergine nel parto e lo è stata per tutta la vita, anche dopo. Come si dice, la verginità prima, durante e dopo il parto. Quindi questi fratelli e queste sorelle non possono essere altri figli della Madonna e di San Giuseppe, come alcuni dicono, ma bensì sono quelli del clan, lo diciamo anche noi, amici, si volevano bene come fratelli, diciamo anche noi, no? Lo dico anche io nei vostri confronti, siamo fratelli, siamo sorelle, ve l'ho detto anche di recente. Il vincolo della fede ci rende più fratelli e più sorelle che il vincolo del sangue. Adesso non mi ricordo quando, ma vi dicevo, se vi incontrate per strada, dal medico, al supermercato, salutatevi, perché siete fratelli, siete venuti alla messa insieme, avete partecipato insieme all'Eucaristia, salutatevi. Dunque, il Vangelo, come sapete, è scritto in greco, ma traduce una forma di predicazione che per tanti anni, una trentina, era una forma di predicazione in aramaico. E l'aramaico è una lingua poverissima di termini, come un po' il sardo anche per alcuni aspetti, tanto che questo termine indicava non solo i fratelli, i figli degli stessi genitori, ma anche i cugini, gli amici e quelli del gruppo. Dunque, questi qui chi sono? Uno si chiede, ma chi sono? Ci sono i nomi, sono i cugini di Gesù, i figli della sorella della Madonna, la moglie di Cleopa, quella che si chiama Maria di Cleopa nel Vangelo, che vengono citati anche in altri tre brani del Vangelo, altre due volte nel Vangelo di San Marco, al capitolo 15, al capitolo 16, e poi un'altra volta nel Vangelo di San Giovanni. Poi ci sono altre situazioni per spiegare, no? Perché ci sono brani sia nel Nuovo che nell'Antico Testamento dove il termine fratello è spiegato, usato per persone che prima si sono dette parenti e amici, ma io ieri per questa omelia ho scelto un altro punto di critica testuale, che è questo: se Gesù avesse avuto fratellastri, quindi figli di San Giuseppe e della Madonna, perché Gesù ai piedi della croce affida la Madonna a San Giovanni Evangelista? Non sarebbe stato necessario affidarla a nessuno se aveva altri figli, che erano presenti sempre, tanto che li abbiamo visti citati 3-4 volte nel Vangelo. Evidentemente è lampante che Gesù non avesse fratelli e sorelle, che la Madonna non avesse altri figli, tanto che dalla croce Gesù si fa scrupolo di affidare Maria a qualcuno. Prendila tu, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, e il Vangelo dice la prese da quel momento in casa sua. San Giovanni accoglie Maria come nuovo figlio. Vi ricordate le parole? Ecco tua madre, ecco tuo figlio. Gesù stabilisce una nuova maternità e una nuova figliolanza proprio perché non c'erano altri che potessero fare questo. Quindi tranquilli, nonostante quello che dicono i testimoni di Geova, ma ne vedo pochi in circolazione, devono essere in via di estinzione, li scriviamo al WWF così salvano gli ultimi esemplari, come dicono i mormoni per esempio. Ecco, che Gesù avesse fratellastri di precedenti nozze, non dovete immaginare cosa tutto inventano, eh? Che San Giuseppe era vedovo, che aveva altri figli, poi ne ha avuto con la Madonna, insomma un pochettino come la mentalità moderna allarga le famiglie, così allora si deve cercare una certa via d'uscita nel Vangelo che non c'è e non è necessaria. Chiediamo nella messa che continua questa docilità e questo desiderio di imparare. Chiudo così. Qualche anno fa, facciamo qualche decennio fa, quando ero giovane sacerdote, mi è stata regalata una bellissima immaginetta che ho nel breviario. E questa immaginetta rappresenta questa scena. C'è un Gesù dodicenne, più o meno, che porta la croce. E già questo è un po' particolare, no? Porta la croce sulla spalla e poi con una mano tiene a guinzaglio un agnellino. E l'immaginetta dice in spagnolo, dice così: docilmente dietro Gesù per fare sempre la volontà di Dio. Questo Gesù che porta la croce vuole che anche noi lo seguiamo come vuole Lui, non come vogliamo noi. Quindi docili come agnellini al guinzaglio di Gesù, fanciullo che porta la sua croce, che dice Chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E la Madonna Santissima ci aiuti a mettere in pratica questa parola che abbiamo ascoltato oggi nella 14ª domenica del tempo ordinario. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio,